Montimauro vi augura una felice e gioiosa domenica e un buon ascolto della prima parte della trasmissione L'Ora della Terra. Tra pochi giorni sarà marzo e allora di che cosa necessitano le nostre piante da frutto? Questo ce lo dirà tra poco l'esperto frutticoltore Daniele Reinhardt. Vi ricordo il numero di telefono se avete domande da porre al nostro esperto, 0848 03 07 07. Ripeto il numero, 0848 03 07 07. Daniele Rana, buongiorno, buongiorno, buona domenica. Allora, ci dica, nel mese di marzo quali lavori vanno eseguiti nei nostri frutteti e sulle singole piante da frutto? Però prima vorrei parlare ancora della neve. Quest'anno ne è giunta parecchia,
sì.
E diversi danni hanno provocato alle nostre piante da frutto.
Allora, è chiaro, la neve può fare danni, specialmente su piante magari un po' trascurate, vecchi meli che non sono più stati potati. Il peso della neve si ferma sulle chiome. Poi, come capita da noi, viene a piovere, la neve diventa pesante e può schiantare anche dei rami abbastanza grossi. Questo, l'unica cosa è cercare di fare delle potature anche per salvare questi patrimoni viventi che sono le nostre vecchie varietà di melo che possono arrivare da tutta Europa, dalla Russia, dalla Francia, dall'Inghilterra, e sono anche un patrimonio genetico molto importante. Lì una leggera rimonda affinché la neve non si possa fermare. Questo vale anche per gli ulivi, era anche una domanda che è stata fatta in autunno, potare o no in autunno, e lì valutare la pianta. Se la chioma è molto densa, nonostante tutto è meglio intervenire e alleggerirla senza diminuire troppo il volume per evitare che il possa entrare il gelo. Per le giovani piante invece fare attenzione, specialmente quando si comincia a lavorare in quota e in scarpata, di tenere impalcature abbastanza alte, perché arriva magari una nevicata molto importante. Finché la neve resta morbida non ci sono problemi, ma se gela la superficie, con poi il disgelo la neve si abbassa e la superficie ghiacciata non fa altro che trascinare le branche verso il basso e le rompe. Allora è importante in collina cercare di tenere le impalcature più alte. Nel caso che si è fatto un errore, pulirle, tenerle pulite in modo che la neve non faccia danni.
Una domanda è arrivata per un ulivo. Bene. Che dice il signor Luigi, e dice: purtroppo la neve dei giorni scorsi, quindi mi è arrivata già qualche giorno fa, ha spezzato un grosso ramo dell'olivo. Vedi foto, molto bene ha fatto il signore a mandarci questo. L'unico che mi produce olive, proprio quello è stato colpito. Il ramo è di circa 8-10 cm di diametro, si è squarciato per tutta la lunghezza, 50 cm, lasciando proseguire il ramo che vorrei, cioè lei vorrebbe lasciarlo proseguire, vorrebbe lasciarlo fruttificare, cercando di intagliarlo. Cosa posso fare? Suturare la ferita? Noi abbiamo le fotografie, cosa può dire?
Questo qui è proprio un classico danno meccanico. Si vede su fotografia che nella parte più alta c'era già una vecchia ferita, ma non è questo il problema. C'era già un qualche foro, una qualche galleria di rodilegno. Il problema è che è stato proprio il sovrappeso a romperlo. Io non metta mastice, non metta vernici, non faccia niente. Lei, se va in Liguria, Toscana, in Sicilia, vede questi ulivi secolari, hanno anche loro squarci di questo tipo, tenga la pianta comunque sotto un controllo e cerchi di alleggerirla. Vedrà che sotto la ferita molto probabilmente siccome la ferita fa un blocco per il passaggio della linfa, sotto tenderà a fare delle nuove cacciate. È l'ora di coltivare poi queste nuovi rami e eventualmente in autunno di palizzarli, nel caso di metterli nella direzione corretta e di alleggerire la pianta per tempo.
Abbiamo già la prima telefonata in linea. Buongiorno signora Maria, ci dica.
Sì, buongiorno. Senta, siccome quest'anno non ho fatto il trattamento con l'olio minerale, va bene farlo adesso o devo mettere qualcos'altro? Ho anche 3 piante di pesche e 5 o 6 di mele e una di pere.
Guardi, non ci sono problemi, lei lo può ancora utilizzare. Se ha ancora il vecchio olio minerale lo usa tranquillamente e lo può miscelare con del rame, e se invece compra un nuovo prodotto, non esiste più in commercio l'olio minerale, per cui deve utilizzare l'olio di paraffina, e allora in questo caso non può mischiarlo con il rame. Fa prima il rame, per dire, poi aspetta una settimana e fa l'olio in un secondo tempo. L'importante è che con l'olio minerale lei rispetti le temperature minime di applicazione, che sono in giro i 15 gradi. Ma se lei esce durante verso mezzogiorno o nel primo pomeriggio, non ci sono problemi, così il prodotto ha tempo di stendersi bene, perché l'olio minerale uccide le uova degli insetti asfissiandole, e ha la possibilità di distribuirsi bene sulle uova. Per il periodo di applicazione lei ha ancora tempo. Per i peschi, prenda i peschi, per dire, come limite massimo. Finché lei vede le gemme e vede una punta rossa, non ci sono problemi. Se vede la punta bianca del petolo, bianco rosato, non può più intervenire, perché sennò col rame li brucia. Io potrei aspettare ancora un attimino, non è così necessario intervenire subito, affinché le perule che coprono le gemme, le squame, si aprono e lei ha una superficie maggiore di contatto.
Va bene, grazie.
Sì, prego.
Va bene, grazie. Arrivederci, grazie signora.
Arrivederci, grazie.
Al signor Marco, buongiorno, ci dica.
Sì, buongiorno, io sono un... tengo da neofita alcuni alberi da frutta. Ho sentito un mio amico che è un po' un agricoltore alternativo, ha detto non bisogna potare niente, che in natura non si pota e le cose funzionano anche meglio. Voglio sapere il vostro parere, cosa succede non potando, ecco.
Noi abbiamo imparato a potare, ma abbiamo imparato dalle piante, osservandole, e le piante fanno anche autopotatura. Il fatto è che noi abbiamo selezionato delle piante che fanno dei frutti di grandi dimensioni, perché le mele originali che vengono dai paesi dell'est, che sono i capostipiti delle nostre varietà, sono più piccole e allora sono anche più leggere. Non potare, lei condiziona di più la pianta ad andare in alternanza, nel senso, un anno la pianta produrrà tantissimo e l'anno dopo va in vacanza. Lei ha semplicemente stato il precursore dell'invenzione della statistica. Lei ha un anno a produzione e l'anno dopo non ce l'ha. Se lei si accontenta di questo, va benissimo. Considerare anche però che la frutta può schiantare i rami con il proprio peso. Io sono del parere, anche tra virgolette, perché è il mio mestiere, che è meglio intervenire anche piuttosto con una potatura leggera, ma io lo farei. Potare significa dare anche vigore alla pianta, sempre senza eccedere, e la pianta ha la possibilità di emettere nuovi rami e nuovi rami produttivi. Se lei non la pota, tenderà a invecchiare tantissimo. È un po' quello che dicevo prima, nelle grandi piante di melo e così, poi abbiamo poi problemi di schianto, o da peso per la frutta o per la neve.
Signor Marco, cosa ne dice?
Si può anche accettare l'alternanza, cioè anche avere frutti piccoli ma saporiti, in fondo non è poi niente di male.
Non è niente di male. Sì,
se certo. I frutti sono piccoli e sono sani, va benissimo. Dunque okay. Non ci sono problemi.
Ho capito.
Quindi è una sua scelta.
Sì, sì.
Grazie. Arrivederci, grazie. Ci sono giunti in relazione anche domande sulla riproduzione delle piante da frutto facili.
Sì, si può cominciare, per dire, con una delle più semplici, per dire, uno che vuole riprodurre un fico. Il fico normalmente non viene innestato, perché essendo un po' gelivo da noi, raramente, perché non succede spesso, se non viene innestato e riprodotto da talea, quando c'è un problema ricaccia al piede e è ancora tutto come prima. Basta prendere degli apici vegetativi dell'anno scorso, lunghi un 30 cm, lei si interrano per un 20 cm e se si fanno 10 talee, 9 fanno le radici. L'importante è proteggerlo sempre al primo inverno, perché rimane un po' sensibile alle gelate. La talea la si può fare anche con i ribes, con il cassis, si può, per dire, anche con la mora. Basta lasciare cadere una punta di un traccio per terra, si mette un vasetto, lì fa le radici. Il nocciolo invece è un attimino più difficile, e da seme lo si può fare mettendo le nocciole, germina tranquillamente. Altrimenti, se si ha una buona varietà in giardino e la si vuole riprodurre, basta fare una margotta eventualmente, o una propagine, si mette un ramo che tocca per terra, si può eventualmente incidere la parte che tocca per terra con un coltellino, un mattone, un sasso e gli fare le radici, perché da talì al nocciolo non attacca volentieri, i vivaisti lo riproducono su letto caldo e noi non ce l'abbiamo a casa, ecco. E poi per le altre piante, per dire il pesco è facilissimo, basta mettere le ghiande, ma metterle subito dopo averle mangiate, di non lasciarle seccare in cantina o così e poi seminarle, perché il seme perde buona parte della sua germinabilità e in più se prende il freddo rompe la dormienza e le piante partono meglio. Può anche succedere che il primo anno non parte e partirà poi l'anno dopo. Si può fare la stessa cosa con l'albicocco, col prugno, hanno il vantaggio di andare subito abbastanza rapidamente in produzione, specialmente se non si usano le forbici, hanno un po' la tendenza ai primi anni per difendersi e fare una qualche spina e poi una cosa che va poi scemando. Per invece piante di grandi dimensioni come ciliegio e il melo lo eviterei, perché essendo riproduzioni da seme per cui sessuali non si sa dove si va a finire e può darsi che alla fine dopo 8-10 anni la pianta va in produzione, non è la pianta che si voleva e allora bisogna intervenire con l'innesto, dopo non è sempre facile, allora lì con piante di questo tipo preferirei comprarle già fatte.
Abbiamo la signora Lilli, buongiorno, ci dica.
Sì, buongiorno. Volevo chiedere, ho delle piante di mirtillo petriot a 800 metri di altezza, quando è il momento di potarle e quando concimarle?
Per potarle può già intervenire adesso, questo non ci sono, non ci sono problemi. Per la concimazione io la farei senz'altro dopo la fioritura. Okay. Perché nel concime normalmente c'è dell'azoto, non andrei a indurre la vegetazione, a spingerla durante la fioritura, perché dopo c'è un po' una dominanza apicale da parte della vegetazione e l'energia non va nei fiori. Mm-hmm. E lì vedere anche la situazione del terreno, se è in pendenza o no, e preferirei magari fare una concimazione con un concime completo, così copre tutte le necessità dopo la fioritura e vede anche alla fine, non esagerare con la concimazione, mm-hmm. se necessario la rifà dopo un mese e così almeno anche in funzione della produzione, se c'è molta produzione la primavera ha funzionato bene.
Sono al terzo anno quindi...
No, ma dovrebbero già cominciare a sì. produrre bene, allora lì le può aiutare mm-hmm. affinché poi ha della frutta anche di un certo spessore, mm-hmm. in modo che non ha mirtilli troppo piccoli perché soffrono la fame.
Lei ha detto 800 metri di altezza.
Sì.
Non c'è problema.
Non c'è problema se anche ancora c'è ancora neve o no.
Mm-hmm. Beh, è chiaro che se i mirtilli sono sotto la neve.
Intanto non c'è perché è molto soleggiato e pendio benissimo. E quindi.
Benissimo.
E semmai va a potare con le racchette, ma poi le deve sparare. Poverino, ecco.
Sì. Scusi, lei diceva concime completo. Io ho preso il concime quello per mirtilli, è completo.
Sì, deve sempre scegliere chiaramente per mirtilli, perché è una pianta che ama l'acido,
sì, sì.
il terreno acido, per cui utilizza o apposta per mirtilli, altrimenti utilizza un completo per camellia mm-hmm. o rododendri.
No, ho preso quello lì apposta, ecco. Per mirtilli,
sì.
Quindi dovrebbe andare bene.
Sì.
Allora fine fioritura,
okay. Senz'altro.
Grazie mille, buona domenica.
Grazie mille a lei, buona domenica. Grazie. Un ascoltatore ci chiede se i limoni ornamentali sono commestibili, si possono mangiare.
Cosa intende come limone ornamentale? Ma sono tutti commestibili. Ci sono degli ibridi, per dire, di limone con il cedro, o quelli che chiamano anche le bizzarrie, che hanno delle gobbe, hanno delle dita e cose di questo tipo. Sono commestibili, ma semplicemente spesso hanno una scorza molto spessa. Però alla fine all'interno c'è sempre frutto, è commestibile, non ci sono problemi. Non sono magari così appetibili quelli d'origine australiana, gli eremo citrus sono molto acidi, molto astringenti, anche il limone selvatico, il trifogliata, non lo si può mangiare. Quelli sono gli scherzi che si fanno gli apprendisti, è meglio evitare di mangiarlo perché sono veramente cattivi quando sono in bocca, peggio di un cachi.
Va sì. bene, abbiamo il signor Enrico. Buongiorno,
sì. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo chiedere una cosa. Io ho una pianta di fichi che fa tantissimi frutti, però non raggiungono la maturazione perché si aprono in due. Praticamente sono ancora verdi e si aprono e quindi non sono commestibili.
Dove lei ha il fico? Ha un impianto di irrigazione?
No, è un, diciamo, un terreno normale, non è che ci sia troppa acqua o troppo poca acqua, diciamo.
No, il fico sopporta benissimo la siccità perché viene dalle zone mediterranee.
Sì, è una pianta che è stata importata dalla Grecia praticamente, una piantina che è portata dalla Grecia. Non è una pianta a un unico fusto, ma diciamo sono come un ceppo dove escono dei rami grossi di 7-8 centimetri di diametro. Sì. No? E fa tantissimi frutti, però non sono commestibili perché si aprono, non raggiungono la maturazione.
Da una parte lei ha fatto bene a portarsi la pianta dalla Grecia, ma probabilmente lei ha portato una varietà che ha bisogno di essere impollinata. I nostri fichi, normalmente quelli che vengono selezionati da noi, non hanno bisogno della sua microvespa che fa l'impollinazione.